Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Sono le 9:02 in questo momento di giovedì 18 dicembre, allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo con un articolo molto bello di Francesco Giavazzi, uscito oggi sul Corriere della Sera nell'apertura delle pagine culturali, un articolo relativo a un libro appena pubblicato per Einaudi intitolato eloquentemente Se Venezia muore, l'ha scritto Salvatore Settis, non ricordo, Salvatore Settis insegna archeologia classica alla Normale di Pisa, insomma, del quale è stato fra l'altro direttore per tanti anni, dal 99 al 2010, ecco il pamphlet in cui Giavazzi prova a ragionare su Venezia, sul futuro di Venezia, ma ovviamente non solo, riguardando poi tutta Italia, insomma. Ma vediamo qual è il pezzo di Giavazzi, è interessante perché continua, approfondisce, affianca il discorso fatto da Salvatore Settis. Non è una vera e propria recensione, ma come dire una specie di entrata in dialogo con il discorso che fa Salvatore Settis in questo libro dedicato a Venezia, pubblicato da Einaudi. Venezia come Roma, un guaio, i soldi pubblici. Questo è il titolo dell'articolo di Francesco Giavazzi. Ma vediamo come inizia. Come mai i due maggiori episodi di corruzione di questi anni, il Mose e Mafia Capitale, sono accaduti in due città, Roma e Venezia, che tanto hanno in comune? Una bellezza struggente, una storia millenaria, ma anche da 20 anni in qua, una grande permeabilità delle proprie istituzioni alla corruzione e al malaffare e leggi speciali che hanno riversato sulle due città fiumi di denaro pubblico? Pur non ponendosi, scrive Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera, pur non ponendosi direttamente questa domanda, Salvatore Settis ci suggerisce una risposta. Questi disastri accadono quando una città perde la propria memoria e la propria identità. E la perde, aggiungo io, cioè aggiunge Francesco Giavazzi, quando viene sedotta da un fiume di denaro pubblico che anziché risolvere i problemi vi diffonde la corruzione. Ed è un discorso controintuitivo quello che fa Giavazzi al seguito della riflessione di Salvatore Settis, è controintuitivo perché fra l'altro richiama anche per paradosso le riflessioni classiche di Leonardo Sciascia contro appunto la legislazione d'emergenza, contro i poteri speciali nella lotta alla mafia, insomma, laddove c'è una legge speciale, laddove ci sono fondi pubblici elargiti per far fronte a un'emergenza, insomma, a quel punto succede qualcosa che va nella direzione opposta alle intenzioni dell'elargizione dei soldi pubblici e delle leggi dell'emergenza, insomma, in filosofia si chiama eterogenesi dei fini, ecco, il ragionamento controintuitivo che sta facendo Giavazzi sulla scorta del libro di Salvatore Settis dedicato a Venezia, è pubblicato adesso dall'editore Einaudi. Alcuni dati poi su questo elemento ci dà ulteriormente Giavazzi. Dall'acqua granda, l'alluvione che il 4 novembre del 66 devastò la laguna, lo Stato italiano ha trasferito a Venezia un fiume di denaro. Calcolato ai prezzi di oggi, 18,5 miliardi di euro, quasi il doppio di quanto il governo ha speso quest'anno per dare 80 euro al mese a 10 milioni di famiglie. Da questo quindi ragionamento controintuitivo, Giavazzi entra anche invece più nello specifico, cioè nel ragionamento fatto da Salvatore Settis. In tre modi muoiono le città, scrive Settis. Quando le distrugge un nemico spietato, come Cartagine che fu rasa al suolo da Roma nel 146 a.C., oppure quando un popolo straniero vi si insedia con la forza, scacciando gli autoctoni e i loro dei. Qui si fa l'esempio della capitale degli Aztechi, che i conquistatori spagnoli annientarono nel 1521, oppure infine quando gli abitanti perdono la memoria di sé e senza nemmeno accorgersene diventano stranieri a se stessi, nemici di se stessi. E questo fu il caso proprio di Atene, che dopo la sua grande gloria perse prima l'indipendenza politica sotto i Macedoni e poi sotto i Romani e più tardi l'iniziativa culturale, ma finì per perdere anche proprio memoria di se stessa. Allora questo è l'aspetto che unisce Atene a Venezia. Se mai Venezia dovesse morire, continua a scrivere Giavazzi sul Corriere della Sera, Non sarà per crudeltà di un nemico né per l'irruzione di un conquistatore, sarà soprattutto per l'oblio di se stessa. Oblio di sé, per una comunità del nostro tempo, non vuol dire solo dimenticanza della propria storia né morbida associazione alla bellezza, che dandola per scontata la viva come esangue un ramento cercandovi consolazione. Vuol dire soprattutto la mancata consapevolezza di qualcosa che è sempre più necessario. Il ruolo specifico di ogni città rispetto le altre, la sua unicità e diversità, virtù che nessuna città al mondo possiede quanto Venezia. Il discorso è davvero interessante, che non riguarda semplicemente Venezia. Mi vergogno a dire, utilizzare questo avverbio, semplicemente Venezia, come se Venezia fosse poca cosa, ma Venezia come esempio importante di un dato forte e caratteristico della storia del mondo, ecco, come esempio di storia universale. Ma tornando poi a Venezia e cercando di esemplificare cosa significa perdere memoria di sé, per far spazio alla monotonia, alla monocultura di un turismo a cattone, scrive Giavazzi, i veneziani hanno abbandonato la loro città. Erano circa 100.000 all'inizio degli anni 80, ai tempi della prima legge speciale sono 56.000 oggi. Hanno barattato la loro città per le comode rendite che si assicuravano consentendo che le loro case e i loro negozi venissero trasformati in bed and breakfast e rivendite di mascherine. E poi successivamente Giavazzi, sempre riprendendo il discorso di Settis, ricorda un aforisma meraviglioso di Friedrich Nietzsche. Nietzsche abitò a Venezia, amava tantissimo Venezia. 100 profonde solitudini formano insieme la città di Venezia. Questa è la sua magia, un'immagine per gli uomini del futuro. Ecco, interpretata fino in fondo questa immagine di Nietzsche dà davvero la forma, la struttura di quello che dovrebbe essere Venezia. La capacità di Nietzsche di andare subito alle cose stesse nel poterne intuire le possibilità future, per l'appunto, di una città come Venezia. Venezia come immagine, come modello, come metafora. Le visioni del futuro fra l'ultimo 800 e il primo 900 intrecciano Venezia e i grattacieli, ma non necessariamente li contrappongono. Nulla rende l'essenza e la qualità della vita urbana quanto l'incontro di 100 solitudini, ma perché esso venisse inscenato a Manhattan, la mediazione metaforica di Venezia fu un passaggio essenziale, scrive poi Settis, rifacendosi fra l'altro all'idea di un grande architetto come Harry W. Corbett, architetto che negli anni fra le due guerre mondiali costruì alcuni dei primi grattacieli di New York, pensando e concependo New York avendo in mente Venezia. Ecco, bisognerebbe ritornare per l'appunto alle cose stesse, alla radice metafisica profonda di Venezia, laddove Venezia non può mai abbandonare se stessa e quindi non cadere nel terzo modo in cui le città e gli imperi nella storia universale hanno distrutto se stessi. Ma insomma, vi segnalo quindi questo bellissimo articolo di Giavazzi che dialoga con le tesi di Salvatore Settis, oggi sul Corriere della Sera a pagina 40. Sono le 9:11 minuti e 7 secondi questa mattina, pagina 3. Stiamo ascoltando un brano, non ho ancora capito se mi piaccio o meno. Comunque un brano di Vasilis Sapropoulos, che è un compositore greco. Non so ancora se mi piaccio o meno, perché da una parte viene in mente un album che amo, che è quello di Keith Jarrett, in cui esegue le musiche di Gurdjieff, il grande mago Gurdjieff. Insomma, quindi quasi un'opera esoterica, non so, una via di mezzo appunto fra il deserto e Erik Satie. E da una parte appunto non so ancora bene questo brano, che si ispira alla musica greco-bizantina ortodossa, un brano del 2003, si intitola Him I, ed è il testo, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Noi, lettura che prosegue però con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi. Percorso a volo d'uccello in questo caso sembrerebbe quasi una estasi sciamanica, con questa musica, appunto percorso sulle pagine culturali di oggi, dei quotidiani. Allora vi segnalo sul Mattino di oggi, a pagina 19, una notizia, ne ha parlato ieri Jacopo Iacoboni nella sua rassegna di prima pagina, ieri su Repubblica è uscito un articolo di Tommaso Montanari che raccontava del rischio del licenziamento di alcuni dipendenti, fra l'altro quelli che denunciarono il furto dei volumi importantissimi della biblioteca Girolamini a Napoli. Ora sembra che quel rischio di quel licenziamento sia al momento tamponato, quantomeno ce ne parla Pietro Treccagnoli oggi sul Mattino. Girolamini, prove di rinascita dopo il saccheggio. Pronta a riaprire la biblioteca dello scandalo, 3 dipendenti a rischio, il ministero dice contratti prorogati. Vediamo cosa scrive il Mattino. L'ultimo caso riguarda il futuro dei 3 dipendenti della biblioteca che dagli anni 70 lavoravano alle dipendenze dell'Ordine degli Oratoriani, con contratti rinnovati di anno in anno. Rischiavano, ora che i Girolamini sono andati via, di finire in mezzo a una strada, licenziati. Il loro contratto scadeva il 31 dicembre prossimo. La situazione di Maria Rosaria Berardi, del fratello Piergianni e di Bruno Caracciolo è stata temporaneamente risolta dalla direzione generale delle biblioteche ad opera di Rossana Rummo, che si è subito attivata con una proroga di 6 mesi del contratto. Un rinnovo avvenuto, ha preciso la Rummo, prima che ci fosse una denuncia pubblica del rischio di licenziamento. I fratelli Berardi e Caracciolo erano stati testimoni fondamentali nella ricostruzione del saccheggio dei preziosi tomi dei Girolamini. I loro racconti hanno contribuito a scoperchiare la devastazione, tanto, lo raccontava proprio, ricordava Tommaso Montanari ieri su Repubblica, tanto che il presidente Giorgio Napolitano li aveva nominati Cavalieri della Repubblica. Adesso quell'onorificenza rischiava di diventare una beffa dopo il danno economico. Siamo tutti in età vicina alla pensione, racconta la Berardi. Io avrei addirittura maturato i termini, ma ci siamo accorti che mancano molti contributi per il passato. Insomma, si tratta, si legge poi in questo articolo, di accompagnare questi lavoratori alla pensione. Così oggi il Mattino di Napoli. Invece vi segnalo sul Giornale, a pagina 31, un articolo di Aurelio Picca dedicato all'elogio di Patrick Modiano, l'ultimo premio Nobel per la letteratura. Lo si sta proprio scoprendo in questi mesi, in queste settimane successive proprio alla nomina al Nobel. Modiano usa la memoria per ricordarci della morte. Adesso l'editore Bompiani pubblicherà una serie di titoli, l'editore Guanda ha ripubblicato Dora Bruder, Einaudi, L'erba delle notti, appunto Bompiani ripubblicherà Via delle botteghe oscure, Viale della circonvallazione e Villa triste. Insomma, interessante il discorso che fa Aurelio Picca su Modiano. È stato scritto: Modiano è uno scrittore della memoria, sì, confermiamo, ma la parola memoria non è stata aggiunta chiave o escamotage. Si è pensato bene di usare l'assioma memoria Proust, non esatto. Modiano, a differenza di Proust, che si mobilita per l'intera vita a recuperarla, usa la memoria per ribadire che i vivi sono già morti. Questo è, diciamo, la chiave teorica dell'articolo di Aurelio Picca dedicato a Patrick Modiano oggi su Il Giornale. Invece vi segnalo nelle pagine culturali di Avvenire Oggi un interessantissimo forum a cura di Alessandro Zaccuri, i forum di Avvenire, dedicato da una parte all'Expo di Milano e al rapporto con il cibo, quindi il discorso sul cibo all'interno di questa importante vetrina. Cibo Expo, il banchetto della fraternità. Insieme a Zaccuri ne parlano Petrini, Bruni, Massobrio. Per 6 mesi il capoluogo lombardo sarà un crocevia di saperi, di tradizioni, al di là degli aspetti commerciali, su quali valori ci si misurerà. Davanti allo scandalo della fame, anche la politica è chiamata in causa. Già in questo momento produciamo risorse sufficienti ad alimentare 12 miliardi di persone, ma il 40% finisce per essere inutilizzato. Basterebbero 34 miliardi di euro per sconfiggere questa piaga, eppure non si riesce a trovare il denaro necessario. Molte le suggestioni provenienti dalla Bibbia, una su tutte, la preghiera del popolo che implora pane e acqua, non può restare inascoltata. Quindi questi sono alcuni degli aspetti di questa doppia pagina molto ampia in cui si ragiona per l'appunto sul cibo all'interno di un avvenimento come Expo, oggi su Avvenire. Continua la nostra elevazione verso un cielo bizantino questa mattina ascoltando questo brano di Vasili Tsaproblous, un compositore greco, un brano del 2003 che accompagna in termini gurgeffiani questa mattina la lettura delle pagine culturali di Pagina 3. Lettura che prosegue adesso parlando di un meraviglioso Oscar Wilde, ma prima però voglio dirvi il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3 con Pietro del Soldà, un tema praticamente obbligato. Somos todos americanos. L'annuncio epocale di Obama e Raúl Castro sulla riapertura dei rapporti tra Cuba e Stati Uniti è un fatto storico. Cade l'ultimo muro prodotto dalla guerra fredda. Questo è il tema della puntata di oggi. Tutta la città ne parla alle 10 con Pietro del Soldà. Dicevo, Oscar Wilde oggi su Repubblica, perché l'editore Saggiatore ha fatto un'operazione meravigliosa, cioè ha pubblicato le lettere di Oscar Wilde. Sono più di 1000 pagine, 1276 pagine, tradotte da Silvia De Laude e Luca Scarlini, e oggi Repubblica anticipa una di queste lettere, una lettera fra l'altro scritta da Roma, anche se poi si parla di Palermo, che è preceduto l'arrivo a Roma, è un pezzettino a Napoli, eccetera. Ed è una lettera meravigliosa perché Oscar Wilde va dal Papa e viene benedetto dal Papa, da un Papa inconsapevole che gli avrebbe benedetto il reietto Oscar Wilde. Ed il racconto è meraviglioso, ci sono delle cose fantastiche, innanzitutto la cosa a Palermo, Oscar Wilde che si innamora di un ragazzetto seminarista, Giuseppe aveva 15 anni ed era dolcissimo, la ragione per cui era entrato nella chiesa era squisitamente medievale, scriveva Oscar Wilde a un amico, gli ho chiesto perché pensasse di diventare chierico e come, mi rispose, mio padre è un cuoco, è poverissimo, a casa siamo in molti, così mi è sembrato una buona cosa che una casa piccola come la nostra ci fosse una bocca in meno da nutrire, perché malgrado io sia magro, mangio molto, troppo ahimè, temo. Gli ho detto di rallegrarsi, scrive ancora Oscar Wilde, perché Dio usa spesso la povertà come un mezzo per portare a sé le persone, così non fa con i ricchi se non raramente. Quindi un Oscar Wilde da una parte edificante e dall'altra appunto sempre incredibilmente sottile, ecco, e malizioso all'interno di questa lettera che è davvero fantastica. Per esempio, per l'appunto, quando arriva a Roma, sentite cosa racconta. Siamo arrivati a Roma il Giovedì Santo. Questo suo amico H.M. è partito per il sabato per Glend e ieri, col terrore di Bristol e della corte papale, sono comparso nella prima fila dei pellegrini in Vaticano e ho avuto la benedizione del Santo Padre, una benedizione che loro mi avrebbero negato. Era splendido mentre veniva portato davanti a me sulla sua sedia gestatoria. Non era di carne e sangue, ma un'anima bianca vestita di bianco, artista quanto santo, il solo esempio della storia se si deve credere ai giornali. Che meraviglia! Non ho visto nulla di simile alla straordinaria grazia del suo gesto, mentre si alzava di istante in istante a benedire presumibilmente i pellegrini, certamente me. Quindi Oscar Wilde che si mette al centro dell'attenzione di Piazza San Pietro, un incontro a due tra lui e il Papa, quest'anima bianca e Oscar Wilde in mezzo. Benedice tutti, ma certamente benedice me, lui dice. Ne sono stato profondamente impressionato, continua a raccontare Oscar Wilde, leggiamo oggi su Repubblica, e il mio bastone da passeggio dava segni di germogliare. E qui immediatamente Oscar Wilde diventa un bramino, questa idea del bastone che germoglia, un po' come Siddhartha che cammina e dove posa i piedi dopo spuntano fiori, fiori blu magari. Ne sono stato profondamente impressionato, il mio bastone da passeggio dava segni di germogliare e davvero avrebbe germogliato solo alla porta della cappella, mi sarebbe stato preso dal fante di spade. Questo strano divieto è naturalmente in onore di Tannhäuser. Ma come ha avuto questo biglietto per andare proprio a essere benedetto dal Papa? Per miracolo, naturalmente. Lì si apre poi un'altra storia che Oscar Wilde racconta in questa lettera, una storia che si apre alla sincronicità junghiana, ma non voglio anticiparvi troppo. Vi segnalo semplicemente l'irresistibile, indispensabile Oscar Wilde, oggi su Repubblica e soprattutto in questo grande volume appena uscito per Il Saggiatore, che racchiude tutte le sue lettere. Chiediamo a questa musica eterea di purificarci, chiediamo perdono per tutte le corbellerie che diciamo qui a pagina 3, che stiamo per dire. Abbiamo toccato il pericolosissimo Oscar Wilde e adesso toccheremo un'altra figura pericolosa, politicamente scorretta, molto antipatica, a orecchie, tranquillamente e generosamente democratiche, con la figura di una scrittrice satirica di cui ci parla oggi con grande entusiasmo Anselma Dell'Oglio sul Foglio, in una paginata intera. Stiamo parlando di Julie Burchill, che ha 55 anni, è una importantissima giornalista del Sunday Times, del Times, del Guardian, dell'Independent, ha scritto per moltissimi giornali ed è una figura, come scrive la stessa Anselma Dell'Oglio all'inizio di questo suo articolo sul Foglio, che appunto combina lo spirito iconoclasta, comico, scorretto di un Oscar Wilde, per l'appunto, di una grande come Dorothy Parker, e poi aggiunge anche Oriana Fallaci e Christopher Hitchens. Questa è la figura di Julie Burchill. Sono grassa e mi piaccio, autobiografia non autorizzata, una star columnist irriverente pure verso di sé. Burchill, l'amore per Israele, le risse con i liberal compassionevoli e le femministe, questa specie di Barney Panosky al femminile, così potremmo riassumere una delle tesi, insomma, di questo, delle parti di questo racconto molto bello di Anselma Dell'Oglio, che possiamo leggere oggi sul Foglio. Ci sono tantissime cose, davvero una paginata intera. Si potrebbe tentare di trovare, per esempio, un riassunto degli suoi elementi così politicamente scorretti. Il suo filo ebraismo è solido, ma fuori della sinagoga. Rispetta lo Shabbat, partecipando ogni sabato da un anno a una contromanifestazione con una colorata corte trasversale di sodali a Brighton per contestare il boicottaggio isterico bianco e middle class di EcoStream, un'azienda israeliana. Continua lo studio dell'ebraico, sono a livello della prima elementare, ma di una bimba inglese più che israeliana, temo, dice. Fa volontariato in una casa di riposo. Finiremo tutti così alla fine. Giochiamo, non mi deprime per niente. Fa parecchia beneficenza anche a istituzioni ebraiche. Morire ricchi è una vergogna, dice. Non ama l'umorismo di Woody Allen e per lei gli israeliani hanno un grave difetto. Sono troppo tolleranti verso quei freak dei loro vicini. Persino nei paesi arabi moderati vendono il Mein Kampf e i protocolli dei savi anziani di Sion. Gli ebrei che pensano che quelli moderati non abbiano lo stesso atteggiamento degli estremisti mentono a se stessi. Li capisco, perché spaventa pensare quanta gente ti odia. a morte. E poi Anselma Dell'Oglio pubblica un ultimo pensiero burchilliano, appunto stiamo parlando di Julie Burchill, questa figura di cui oggi il Foglio ci racconta, che appunto è una via di mezzo, ci dice Anselma Dell'Oglio, ha questo spirito tra Oscar Wilde, Dorothy Parker, la stessa Oriana Fallaci, insomma una delle icone del pensiero politicamente scorretto contemporaneo. Un ultimo pensiero burchilliano, leggiamo: gli islamisti non sono ipocriti, ci dicono esattamente quello che vogliono fare a noi e agli ebrei. Sono quelli del Guardian, cioè i progressisti, che replicano: oh no, non dicono sul serio. Dice di essere semipensionata e di volersi solo divertire. È femminista vera. Fra l'altro poi alcune di queste tesi sono state invece affrontate questa mattina sui giornali, l'abbiamo visto ascoltando la rassegna di Jacopo Jacoponi questa mattina a prima pagina, dallo stesso Pierluigi Battista invece in un articolo serio di cui appunto Jacoponi oggi ha reso conto durante prima pagina. Ma insomma vi segnalo questo bellissimo ritratto di Julie Burchill che possiamo leggere oggi sul Foglio a firma di Anselma Dell'Oglio. Io spero che la musica di Vasily Zapuropoulos, che abbiamo ascoltato questa mattina, appunto così mistica, bizantina, gurgefiana, sufi, forse abbia rilassato le orecchie di Guido Zaccagnini. Buongiorno Guido.
Buongiorno, le orecchie sì.
Eh no, perché devi essere pronto, ho apparecchiato per te.
Poi, una... sai che appena tu andrai via io lancerò un referendum.
Sì, sì. No,
per la tua cacciata immediata.
Immediata, va bene, sì, immediata. Sì, no, infatti questo potrebbe essere l'ultimo atto. Allora, vi segnerò due cose, ecco, poi Guido preparati. Da una parte sul sito illibraio.it un articolo di Cristina Prasso che fa una, insomma, un gioca con i 6 gradi di separazione, che è anche appunto il titolo e il format di una trasmissione bellissima di Radio 3, va in onda tutti i giorni alle 18, dal lunedì al venerdì, in questo periodo conduce Luca Damiani, quindi costruire percorsi tra 6 brani diversissimi che hanno un legame da indovinare, con i 6 gradi di separazione. Ecco, Cristina Prasso su illibraio.it fa la stessa cosa cercando di unire dal punto di vista letterario, partendo da Orson Welles per arrivare poi a Ron Howard, e da lì unisce una scaletta. Vi segnalo questo articolo, ma segnalo anche invece un innamoratissimo, sorridente Marco Travaglio, oggi sul Fatto Quotidiano, a pagina 14, che racconta, raccontando una mostra che racconta i 64 anni di vita e 41 di carriera di Renato Zero, racconta l'amore totale, appassionato di Travaglio nei confronti di Renato Zero. Un articolo davvero che sembra da una parte a dei momenti borghesiani e arbasineschi, elenchi lunghissimi e innamoratissimi relativi a Renato Zero. Vi segnalo questo pezzo che è molto bello. E quindi chiedo a Guido Zaccagnini, unendo Renato Zero e i 6 gradi di separazione, partendo da Renato Zero, di fare almeno, non so, 3 o 4 gradi, facciamo, no? Per arrivare a un brano delle Anticipazioni di Primo Movimento. Siamo bizantini e barocchi stamattina.
Ah, si dice bizantini e barocchi, non completamente matti.
Completamente,
no?
Matti.
Ecco. Renato Zero.
Sì.
Primo passaggio. Sinfonia numero 0 di Anton Bruckner.
Cos'è?
E la sinfonia annulte.
Sì, no, ma...
Zero, Renato Zero, sinfonia numero 0.
Oh,
bisogna spiegargli tutto a Camulli.
Sono di Moncalieri.
La prima esecuzione avvenne il 12 ottobre 1924.
Sì.
Anagrammando 1924, 12 ottobre 1492, scoperta dell'America. Cristoforo Colombo, pastiche di Jacques Offenbach. Da Cristoforo Colombo passiamo a Fernando Cortés, conquistatore del Messico, opera di Gaspar Spontini. Da Cortés a Pizarro, e c'è gli Inca nel Zend Galant di Rameau, nel senso gli Inca, no? Pizarro, su
certo, certo.
Va bene? Atahualpa, e questo poi il canto del cigno della civiltà Inca, canto del cigno, Schwanengesang, Franz Schubert.
Ma che meraviglia!
Ma meraviglia, se dai.
Ma questo non è il primo movimento, questo è l'Ulipo di Georges Perec che Italo Calvino, c'è cioè una cosa sublime, Luca Damiani trema, dice, insomma è una roba meravigliosa.
Abroghiamo Camurri.
Basta, adesso sarà il referendum e sono felice perché quest'ultimo gesto patafisico mi sembra meraviglioso, ma insomma Guido Zaccanini questa mattina insieme a Giuseppe Scarlata alla console, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3, appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto
con Pagina 3 domani
alle 9 come sempre.
Come sempre.
Grazie, viva!